Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Vabbè, ditemi che intenzioni avete, perché cioè uno è a casa, l'altro è a casa e io sono qui come il puparuolo, come quello dei puparuoli. Buongiorno Picozzi.
È videato e solo audiato, è al telefono proprio.
È al telefono,
okay,
sì.
Ok, al telefono.
Come stai, buongiorno, Picozzi?
Adesso bene, in attesa di ricovero domani per intervento banale al menisco, comunque fastidioso perché ti impedisce poi di camminare, quindi hai ridotta autonomia. E la ridotta autonomia porta al tema di oggi, che è la rabbia.
Vedi.
Che è un tema a me molto caro, perché poi mi ci sono trovato coinvolto molto spesso e difatti poi volevo anche con voi vedere un pochino quali sono i comportamenti che innescano la rabbia nel posto in cui più è facile vederla, che è, secondo voi,
la macchina.
Il posto di lavoro.
Ah, il posto di lavoro. Avrei detto anche io l'auto.
Io di questi tempi ero convinto andasse sulla famiglia o le relazioni più dirette, più amicali, visti i fatti di cronaca. Però no, visto anche il tempo che passiamo al lavoro, la cosiddetta workplace rage è assolutamente, la rabbia sul posto di lavoro è un fenomeno mondiale. Tra le altre cose, ricorderete che abbiamo accennato anche al fatto, a un caso, quello di Patrick Sherrill, diventato famoso, era un postino americano a Edmonton, con un datore di lavoro, con un superiore assolutamente oppressivo. Praticamente era convinto che il postino, nel suo giro di consegna lettere, se la prendesse troppo comoda e quindi battesse la fiacca e si infilasse, come purtroppo le cronache dalle nostre parti ogni tanto si sente, chi timbra il cartellino poi va al bar. Torna a casa. Questo Patrick Sherrill in realtà era assolutamente un modello di lavoratore che si è trovato vessato al punto che un bel giorno, mentre consegnava il plico postale, si è trovato il suo superiore alle spalle con un cronometro in mano che prendeva il tempo esatto in cui impiegava. A un certo punto il nostro ha sclerato completamente e, come succede spesso negli Stati Uniti, troppo spesso, si è preso un paio di fucili e un paio di pistole, si è presentato sul posto di lavoro e ha fatto la classica strage dell'odio. Naturalmente poi, ironia della sorte, il datore di lavoro, anzi il superiore, che era la causa di tutta questa vicenda, quel giorno si era preso una giornata di ferie, per cui manco era presente.
Però pensavo che, per esempio, in ambito americano le scuole sono i posti in cui si sviluppa, no? Più spesso, diciamo,
è impressionante. Io che sono praticamente un attento conoscitore del mondo, per cui sono iscritto a una mailing list che si chiama Campus Safety, cioè sicurezza dei campus. È veramente impressionante quello che accade e il volume di affari che però c'è dietro alla sicurezza. Tra le altre cose, mi pare di averlo anche detto in trasmissione, ma lo ripeto, io ho una figlia che vive da oramai 20 anni negli Stati Uniti, a New York, ha 2 bambine di 2 anni e 4 anni, entrambe, sia quella di 2 che quella di 4, hanno già fatto all'asilo nido le esercitazioni per mettersi a riparo sotto i banchi se entra qualcuno a sparare. E qui stiamo parlando di 2 e 4 anni, quindi direi che naturalmente siamo lontani anni luce. Però qualunque cosa accada, che sia il Joker che entra nel cinema di Aurora e fa fuoco, piuttosto che c'è sempre questa promessa, compreso Joe Biden, di ridurre o di limitare la vendita delle armi, quantomeno eliminare la vendita, la possibilità di acquistare fucili da guerra, fucili d'assalto.
Armi automatiche.
Sì, se capiamo, cioè, in fin dei conti, che uno possa tenere una rivoltella con regolare porto d'armi se ha una professione a rischio, non condivido, ma ci può anche stare. Un fucile d'assalto nelle mani di un privato, che cosa se ne sa?
Certo.
Cioè, stiamo parlando di riserve di caccia con un fucile di precisione, cioè un fucile d'assalto. Per cui questo è legato poi alla rabbia. E quando si scatena la rabbia è effettivamente difficile poi tenerla sotto controllo.
Ok, quindi oggi parliamo di rabbia, la rabbia pura.
Parliamo di rabbia, cominciamo con una prima scheda che è legata alla storia un po' della rabbia, perché si è radicata in noi, e poi andiamo su due episodi. Okay. E vi racconterò anche qualche aneddoto della mia vita professionale in cui, ahimè, ho perso il controllo a ragione della rabbia e a momenti ne pagavo le conseguenze in maniera assolutamente pericolosa.
È difficile immaginare te che perdi il controllo, conoscendoti da anni, che sei una persona molto pacata, quindi sarà molto interessante sentire questo aneddoto.
Sì, devo dire che non, di manifestazioni eclatanti non mi è mai capitato di farne, salvo ricorderò sempre una che ha coinvolto la mia figlia più piccola, che a un certo punto aveva 14 o 15 anni, chiese di uscire e di poter stare fuori fino a tardi. Mi beccò in un momento in cui stavo facendo una perizia di una situazione che era finita male con queste caratteristiche, e il top della mia rabbia fu di gettare, di fracassare un piatto per terra che avevo in mano. E lo ricorderò sempre perché in quel piatto ci avevo messo del formaggio a fondersi nel microonde, per cui il piatto non si ruppe assolutamente, restò tutto lì bello intero, appiccicato dal formaggio.
Va bene.
Okay. Andiamo con la prima parte della scheda, Massimo.
Yes.
Ci sono pochi dubbi su quale sia il primo poema della storia dell'umanità. Narra le gesta del mitico re dei Sumeri, Gilgamesh, ed è pervenuto a noi inciso su 11 tavolette di argilla rinvenute tra i resti della biblioteca reale nel palazzo del re Assurbanipal a Ninive. Se il manufatto è databile attorno al VII secolo a.C., il primo nucleo della narrazione risale a 2700 anni prima di Cristo. Nell'epopea è contenuto un moderno esempio di rabbia, innescato dal rifiuto di Gilgamesh agli approcci seduttivi della perfida Ishtar. La donna, in preda alla collera, chiede l'intervento di suo padre, il dio Anu, perché liberi il toro del paradiso e lo mandi a distruggere il re dei Sumeri. Rifiuto, rabbia, eppure un killer su commissione. Secoli dopo, l'Iliade, il testo che più di ogni altro ha influenzato la cultura in Occidente, si apre con la parola Menis, l'ira funesta di Achille. Composta da Omero, datata in un periodo incerto che va dall'VIII al VII secolo a.C., per molti critici l'Iliade è una vera e propria riflessione sul concetto di rabbia. Anche Dante si occupa di rabbia e nella sua commedia, scritta agli inizi del 300, la sistema nel quinto cerchio, dove gli iracondi stanno immersi nel fango della palude Stigia, impegnati a percuotersi e ingiuriarsi per l'eternità. Il loro custode è il re dei lapiti Flegas, che incendiò il tempio di Delfi, accecato dalla rabbia verso Apollo, colpevole d'avergli sedotto la figlia. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblica L'Orlando Furioso. Il poema cavalleresco ha un intreccio complesso e tra i tanti temi che sviluppa c'è quello della bellissima Angelica e del suo spasimante, il paladino Orlando. Peccato che la giovane gli preferisca il pagano Medoro, precipitando Orlando prima nell'ira, poi nella follia. Sarà Astolfo a recuperare il senno del paladino, custodito in un'ampolla sulla luna, restituendogli così calma e ragione.
Ma chi sono quei due ragazzini nel video? Non possono essere quelli che abbiamo intervistato. Ma quanto erano giovani qua? Giovanissimissimissimissimi.
Noi li abbiamo intervistati da anziani.
Sì, diciamo, la prima volta forse a metà strada, diciamo, le ultime volte... Nella fase in cui Noel sembra Hugh Grant, faccio proprio fatica a mettere insieme. Non gli sto dando del vecchio, però vederlo qui ragazzetto e vederlo poi in studio, diciamo che da adulto ha tirato fuori più la sua parte British, è proprio un signore di mezza età inglese, bell'uomo, voglio dire, non lo sto criticando, però molto diverso, cioè non lo metto insieme a quello che ho visto adesso.
Dice,
però
dice Comolo che era il 96, dice Marco,
sì, quindi sono quasi 30 anni fa, non è uno scherzo. Comunque Don't Look Back in Anger, perché appunto stiamo parlando della rabbia e questa canzone suggerisce nel testo proprio di non guardare al passato con la rabbia, diciamo, ma di guardare invece con la saggezza che è intervenuta negli anni, caro Picozzi.
Ma questo è assolutamente impossibile. Tra le altre cose, mi veniva in mente, mentre ascoltavo la canzone, bellissima, anche un altro fatto, ma voi non mi raccontate mai nulla di voi stessi, cioè ditemi un pochino qual è l'episodio in cui avete perso il controllo, o se mai, o se siete facili a perderlo.
Ma io ricordo una volta mi sono arrabbiato tanto con una signora che ha parcheggiato la macchina contro il mio scooter in modo da non potermi più far uscire, non c'era modo, e ho dovuto aspettare 10-15 minuti la signora che era andata dal tabaccaio, ma anche detto sono andata a comprare le sigarette, l'ho aspettata 10 minuti questa signora, e ricordo che mi sono arrabbiato tanto.
La seconda parte della scheda parlerà proprio di un evento legato alla, a un fatto simile. Tra le altre cose, mi hai fatto venire in mente una perizia che mi fu richiesta, che è proprio esattamente sempre nel tema. A un certo punto ci fu un signore nel Varesotto, il quale ogni volta che cercava di uscire dal suo parcheggio, dalla sua box che dava direttamente sulla strada, trovava parcheggiate altre macchine che gli impedivano di uscire. Ha cominciato a fare esposti, querele, eccetera, eccetera. Gli hanno dato perfettamente sempre ragione, ma di fatto si è trovato sempre queste auto. Finché a un certo punto ha deciso che non ne poteva più, particolarmente arrabbiato, che cosa ha fatto? È andato in un negozio, in un ferramenta, a comprarsi della sostanza caustica, uno sverniciante praticamente, e lo ha travasato in un boccettino di collirio, quei boccettini di plastica non rigida. E praticamente da lì in 10 giorni ha fatto la fiancata di tutte le auto che parcheggiavano davanti al suo box. Il magistrato, ricordo, chiese la perizia perché, e da qui non risultò assolutamente che quest'uomo era perfettamente lucido, ma molto arrabbiato, perché gli era venuto il timore che passasse dal gettare lo sverniciante sulle auto, magari a gettarlo nel volto dei responsabili. Rosse, un'arrabbiatura tua invece?
Allora, stavo pensando che intanto nella mia vita c'è proprio una differenza tra quando ero più giovane e più adulto. Da più giovane perdevo le staffe molto più più spesso, insomma, più di frequente, da adulto meno, tanto che ogni tanto penso forse quella sfogatina ogni tanto tipo l'Etna è meglio, perché se invece non le perdi mai poi ti viene direttamente l'ictus, no? Ho fatto anche questo pensiero. Gli ambiti, adesso non ti dico un episodio, gli ambiti sono forse quello relazionale, quindi litigi con fidanzate dove magari si discuteva in modo, adesso in questi giorni è brutto dirlo, però mi è successo di discutere verbalmente, ovviamente urlando, e forse al lavoro. In strada poco, devo dire, perché ritengo sempre che sia inutile, perché purtroppo parto dal presupposto che c'è un sacco di gente incivile lì fuori, mi dispiace, però è così. Quindi a me succede più in ambito lavorativo e relazionale, familiare, diciamo.
Yes, vi anticipavo il racconto di un episodio della mia vita, in realtà, in cui la rabbia mi ha fatto correre rischi. Mi è successo praticamente il primo anno che iniziavo a lavorare, lavoravo in un carcere di massima sicurezza, e avevo appena visitato un detenuto che veramente mi aveva mandato fuori di testa completamente, perché pretendeva dei medicinali, delle terapie che non potevo dargli, a ragione di, ecco, lo ricorderò sempre perché non so se voi lo sapete, ma per protestare nelle carceri, spesso avendo in dotazione dei rasoi monouso, i detenuti tolgono quel piccolo frammento di ferro, di lametta, e lo utilizzano o per tagliarsi, oppure togliendo il filo della lametta lo ingeriscono. Questo permette loro di dover andare poi in ospedale per fare una radiografia e naturalmente poi la segnalazione al magistrato e sorveglianza. È un po' un modo per farsi sentire rapidamente da chi deve stare attento al loro benessere. E questo signore che si era presentato a me era uno dei pochi rappresentanti che si era dimenticato di togliere, di passare la lametta sul muro togliendogli il filo. Il risultato, si era incastrata a metà della gola, provocandogli dei seri danni. Avevo appena finito di discutere con questo che mi arriva un altro caso di un altro detenuto che a mio avviso fingeva crisi epilettiche, veniva trasportato da 4-5 persone. Ecco lì la rabbia di aver visto due situazioni una dopo l'altra, mi ero veramente stancato, non mi ha fatto capire al momento che in fondo forse questo detenuto con le finte crisi epilettiche era arrivato in infermeria per fare qualche lavoro su commissione e quindi aggredire un altro detenuto. Fortunatamente poi tutta la scena fu ripresa da telecamere di sorveglianza, arrivarono altri agenti di custodia prima che, ma lì vi assicuro mi è rimasto impresso quanto la rabbia come emozione potesse cancellare ogni vi porta ad avere una visione a tunnel, per cui non riuscite a considerare tutto ciò che è fondamentale ma è leggermente periferico.
Bene. La faccia di Tony mentre raccontavi della lametta ingerita.
Ho fatto
uno screenshot.
Oggi veramente.
Tra l'altro, avete letto di questo signore che gli hanno trovato nel corpo chiavi, roba di metallo, cucchiaini, e non era un fachiro, ma perché ho scoperto che c'è una patologia che sì. Ti spinge. Come si chiama? Il pacismo? Pacismo? Una roba che ti porta in
giro.
Scusami?
Picarismo
che ti porta a ingerire qualsiasi cosa trovi a disposizione. Quindi questi hanno dovuto aprire, gli hanno rimosso dal corpo tipo delle chiavi, delle cose d'argento, cose di ferro. Un cane.
Guardate, nella mia triste esperienza, visto che ho visto cose che voi umani, in situazioni in cui avevo a che fare con handicap gravi, quel tipo di situazione capitava spesso. Mi ricordo di un ragazzo con problemi in cui fu indispensabile l'intervento, ma si trovò addirittura un copertone di bicicletta.
Come lo squalo, sai quando lo aprivano?
Esatto.
Lo squalo che lo aprivano, c'era la targa.
Fermiamoci qui e ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Massimo, dove siamo rimasti?
Stavamo parlando di rabbia, vi ho raccontato quello che a me è lo scherzo che stava per causare l'essermi arrabbiato, che mi ha portato a non valutare il pericolo che stava arrivando. Devo però sponsorizzare a questo punto un film di animazione di prossima uscita. Non so se voi avete visto il primo dei due, che si chiama Inside Out, film
certo.
Di animazione della Pixar.
Quello sulle emozioni, che, no? Su come le proviamo,
sì,
su come.
Le emozioni che abitano la mente di una ragazzina. Adesso sta per uscire il secondo film, Inside Out 2, ma quello che oltretutto film di animazione, il primo, super premiato, ma molto piaciuto agli adulti e meno ai giovani e ai bambini. E in realtà le emozioni che vengono rappresentate nella testa di questa ragazza sono praticamente, dovrebbero essere sei, cioè c'è rabbia e paura, gioia e dolore, disgusto, ci sarebbe anche la sorpresa, ma nel film è stata assimilata alla gioia, la sorpresa. Ecco, nel secondo capitolo ci sarà l'aggiunta di una, non è un'emozione, ma finisce per essere una condizione che interferisce con la vita di tutti noi, soprattutto i più giovani in questo momento post-Covid, ma direi di tutti, ed è un'emozione che possiamo definire come l'ansia. E nel secondo film riuscirà un po' a scombinare tutti i piani, compreso quello della rabbia di cui stiamo parlando. Direi, se siete d'accordo, visto che poi ci agganciamo anche al racconto che aveva fatto Tony di un episodio in cui aveva perduto il controllo, io andrei con la seconda parte della scheda che racconta proprio un episodio del genere.
Tra l'altro fa ridere perché fa ridere. La canzone che abbiamo appena messo ha un video dove le ragazze spaccano i vetri, scrivono sulle, immagino, macchine degli ex, quindi anche il video che abbiamo, chi ci sta seguendo in TV ha visto prima del nostro ritorno in onda, era perfetto per quello che stiamo raccontando. Allora,
inteso poi il discorso rabbia, partiamo sempre da un presupposto fondamentale, la rabbia non sempre è un'emozione negativa, cioè la rabbia nasce come esigenza di marcare il territorio e di indicare a chi ci sta di fronte fino a che punto si può permettere e quei limiti che non può valicare, per cui è di partenza un'emozione utile. Certo. Che noi condividiamo anche con gli animali. Quello che noi non condividiamo con gli animali, perché gli animali sono più saggi e comunque sotto questo aspetto meglio creati di noi, è l'odio. Cioè gli animali non provano odio. L'odio è un sentimento che ti prende, che parte dalla collera, dalla rabbia, però ci costruisce sopra la rivendicazione, la rivalsa e la vendetta.
Va bene, andiamo con la seconda parte della scheda di CSI di oggi.
SUV sta per Sport Utility Vehicle, veicolo utilitario sportivo.
Di fatto una vettura dall'assetto rialzato con quattro ruote motrici, simile a un fuoristrada. Il fatto è che nel vissuto di molti il SUV non è un veicolo efficiente, ma un surrogato di forza e virilità. Naturalmente per chi non possiede né l'una né l'altra. Cremona, 19 novembre 2011. Il suo nome è Angelo Pelucchi, ha 72 anni ed è un piccolo imprenditore di Bassano Bresciano. Ha impiegato più di un giorno per decidere che la cosa migliore era presentarsi al comando dei carabinieri e confessare di essere lui l'autore di quel delitto così insensato. La sua vittima, Guido Gremmi, aveva 76 anni e una moglie disabile che camminava grazie a un paio di stampelle. Per quello gli avevano riconosciuto il diritto a un parcheggio per portatori di handicap. Ma quel tardo pomeriggio Guido ha trovato il suo posto occupato da un ingombrante SUV nero. Non poteva esistere gente così maleducata, ha pensato mentre decideva di chiedere l'intervento dei vigili urbani. Proprio in quel momento è arrivato il proprietario dell'auto, che si è subito infilato in macchina senza curarsi delle proteste di Guido. E quando ha iniziato a battere con le mani sul vetro, invitandolo a scendere, a giustificare il suo comportamento incivile, l'altro ha innestato la marcia e accelerato di colpo, investendolo in pieno e trascinandolo per alcuni metri, senza lasciargli scampo.
Perbacco.
Ecco, questa ad esempio è una tipica situazione legata alla rabbia, però di partenza stupida. Però è questo discorso, cioè, che abbiamo più volte ripetuto. Cioè, la rabbia fuori controllo ti fa perdere qualunque cognizione e quindi porta a reazioni di questo tipo, un po' come quello che tu dicevi, Tony, del fatto di esserti arrabbiato per chi ti aveva bloccato il motorino.
Guarda, io lo ricordo bene, perché quello che sentivo in quel momento era veramente... Poche volte sono stato arrabbiato così tanto. Non è soltanto stato il tempo che ha fatto crescere questa rabbia, il tempo che ho aspettato, ma le scuse che utilizzava la signora. Lei era proprio calmissima, era proprio un po' strafottente della serie, ma cosa vuole? Se aveva fretta avrebbe preso un altro mezzo, mi diceva delle robe. E io sentivo dentro proprio questa rabbia. Forse se fosse stato un uomo mi sarei arrabbiato con lui e non tanto tenendo dentro questa cosa. Sono stato male.
Ma non lo so, sai, perché in fondo in quello che tu stai descrivendo la fonte della tua rabbia non era tanto il torto subito, ma era il mancato riconoscimento.
Certo.
È come se questa persona ti dicesse: tu non conti nulla, tu non vali nulla. Per cui io,
esatto,
ho prevaricato semplicemente perché sono giustificata a farlo dal fatto che tu sei una nullità. Ed è questo tipo di situazione, vedersi negata un dialogo, una scusa, cioè, perché le scuse accampate che ti sono arrivate sono in realtà erano banali, ribadivano il concetto del tu non conti nulla.
Cioè non era un mi scusi se ho posteggiato qui, oddio mi perdoni. Era un cosa vuole lei?
Smette di fare questioni per cose di poco conto. Lei,
certo,
è una persona di poco conto. E questo, devo dire, sì, probabilmente fosse stato dall'altra parte un maschio, saresti andato in escalation. A quel punto, in escalation poi è facile arrivare alle mani.
Senti, Massimo, quello che dicevo prima, facendo un po' una sì, amara battuta, no? L'idea di sfogare ogni tanto per evitare di accumulare, tenersi dentro le cose, evitare che poi lo sfogo capiti invece tutto in una volta, che può essere appunto un momento di ira o che addirittura può essere una roba per la tua salute, no? È una cosa scientificamente provata, cioè sarebbe meglio,
sì,
se uno sente di avere della rabbia repressa, sfogarla, insomma, facendo sport, facendo pugilato,
è una roba
scientificamente
provata, assolutamente. Avevamo citato anche le regole per gestire la rabbia o l'ansia della Mayo Clinic di Rochester, che è una delle istituzioni scientifiche più prestigiose al mondo, e se al primo posto per gestire la rabbia che ti monta c'è conta fino a 10, al secondo posto c'è fai attività fisica. Cioè tutte le strutture scientifiche che si occupano di gestione delle emozioni ti dicono che lo sfogarsi fisicamente è il modo migliore per scaricare la tensione, scaricare l'ansia. E poi ci sono tutte quelle ricerche che ti dicono che se tu fai 10 km al giorno passeggiando, ti si abbassano, ti si alzano le endorfine, ti si abbassano gli ormoni dello stress, e quindi direi che l'attività fisica è fondamentale. Questo... Non sto bene, perché sembra che a sentire gli Stati Uniti sembra che tutti gli americani siano un popolo che corre certo. alle 5 del mattino facendo miglia e miglia e partecipa a tutte le maratone.
Questo è un buon consiglio anche per un nostro ascoltatore, Peo da Chiari. Non so se ti sei riferito a quello, al messaggio di Peo e Ross, ma
in realtà no.
No, chiede proprio, io sono sempre arrabbiato, aiutatemi, come posso fare Massimo? Ecco, facendo un po' di sport.
È una buona cosa, il fatto che se ne renda
allora,
conto.
Bisognerebbe innanzitutto, la cosa più semplice, e in realtà anche qui negli Stati Uniti sono molto diffusi, ci sono dei gruppi di autoaiuto sulla gestione della rabbia che funzionano esattamente sul modello di qualunque tipo certo. di gruppo di autoaiuto, in cui c'è la possibilità di parlare delle proprie emozioni. Parlare e discuterne significa riuscire a capire la fonte, perché in realtà la fonte, come dicevo prima, della rabbia molto spesso è un attacco all'autostima.
Certo.
Quindi non è il torto.
Ti fermo Picozzi, perché siamo sì. in ritardo, e ne parliamo adesso nel prossimo intervento, nel terzo.
CSI Milano.
Ritorniamo a noi, Massimo Picozzi.
Sì, stavamo dicendo appunto del fatto che per chi si arrabbia spesso è importante comprendere che cosa scatena la rabbia. Se ad esempio la sensazione, ecco, uno dei motivi per cui la gente spesso si arrabbia è la sensazione di essere manipolata o comunque portata a fare cose contro la propria volontà con l'inganno. Poi ci sono anche altri atteggiamenti, soprattutto sul posto di lavoro, che possono essere considerati da chi vi esercita questo tipo di manifestazioni come delle banalità. In realtà sono in grado di destabilizzare qualunque ambiente di lavoro e provocare una rabbia diffusa, ad esempio, sono alcune delle cose che chiedo anche a voi se mai le avete provate. Quando siete sul posto di lavoro, vi capita spesso di sognare ad occhi aperti? Domanda.
Sì, a me sì.
Di fantasticare e di anziché lavorare?
Beh, sì, mi capita.
Cazzeggiare, direi.
Siete sono mai arrivati in ritardo oppure senza avvisare?
Beh, arrivati in ritardo sì, senza avvisare no, mediamente uno se fa tardi
sì, uguale.
È un questionario, quindi
l'elenco okay. poi è sì. assolutamente. Vi siete mai presi gioco della vita personale di un collega o criticato il capo qualcuno dei propri dipendenti?
Sempre
la seconda parte sì, la prima non
sì,
me ne
esatto,
ricordo
esatto.
Ma...
la prima no, la seconda
ma
sì,
ma che esiste qualcos'altro al mondo da fare se non criticare i propri capi, non
perfetto.
Lo so
perfetto. Ma dovete sapere che la cosa che è più l'emozione più distruttiva di qualunque ambiente che può provocare delle reazioni rabbiose è il gossip. Cioè il gossip che sembra qualcosa di assolutamente innocente è in grado poi di scardinare equilibri e di creare delle situazioni drammatiche come quelle che abbiamo raccontato all'inizio puntata. Per andare sull'ultima scheda, peraltro, sì. dove la rabbia ed è un tema a cui tengo molto, ma a cui tutti teniamo molto, la rabbia è quella provata dalle vittime. E quindi andrei sulla storia di Luca Delfino, che è tornato poi di attualità negli ultimi giorni con i vari casi di femminicidio che purtroppo sono avvenuti, perché la storia di Luca Delfino, che sentiremo nell'ultima parte della scheda, è la storia della rabbia delle vittime e dei sopravvissuti.
Andiamo.
Genova, un vicolo del centro storico. È il 28 aprile del 2006, le 3 di notte. C'è un corpo a terra, immobile, e allora qualcuno avverte la polizia. Quando gli agenti della pattuglia più vicina arrivano sul posto, per Luciana Biggi, 36 anni, non c'è più nulla da fare. Qualcuno l'ha aggredita armato di un coltello e lei si è difesa, come dimostrano le ferite alle braccia. Fino a quando un fendente l'ha raggiunta alla gola e Luciana è crollata a terra. Gli investigatori puntano subito sull'ex fidanzato della vittima, un trentenne di Genova, che di nome fa Luca Delfino. Lo interrogano, sono convinti di essere sulla pista giusta, ma poi passano le settimane, i mesi, e nonostante i sospetti non emerge nulla di certo sulla sua responsabilità nel delitto. Nel febbraio 2011 l'uomo è stato assolto per non aver commesso il fatto in base all'articolo 530 secondo comma, che corrisponde alla vecchia insufficienza di prove. Il 10 agosto del 2007 più di un anno dalla morte di Luciana Biggi, a cadere trafitta da 40 coltellate è Antonella Multari, 32 anni, ex fidanzata di Luca Delfino. Ma questa volta le prove ci sono forti e inchiodano Delfino, che verrà condannato a 16 anni e 8 mesi più 5 anni di ospedale psichiatrico giudiziario. Nel corso dell'indagine si scopre che l'uomo ha cominciato a molestare Antonella poche settimane dopo la morte di Luciana, a pedinarla e a minacciarla. E lei ne era spaventata. Aveva chiesto aiuto, ma nessuno l'aveva ascoltata.
Come sempre.
Purtroppo, come sempre, anche se devo dirvi che ci sono anche situazioni, purtroppo, in cui le denunce sono partite, l'attenzione c'è stata, ma non è stata sufficiente. E quello che fa arrabbiare adesso le mamme delle due vittime, perché in realtà, come abbiamo sentito nella scheda, per il primo delitto, quello di Luciana Biggi, Luca Delfino è andato assolto per quello che un tempo si chiamava l'insufficienza di prove. Io parlai all'epoca con parecchi investigatori e diciamo che gran parte di loro era convinta della colpevolezza di quest'uomo anche nel caso della prima fidanzata. Andò assolto appunto perché non furono trovate prove sufficienti. Adesso però quello che succede che ha terminato di scontare, è stato riconosciuto semi-infermo di mente. In realtà lui si presentò, ci sono immagini ancora che vanno quando si parla del suo caso, con un atteggiamento di sfida, capelli lunghi, occhi spiritati. Sembrava un pochino Charles Manson quando si presentò in aula durante il suo processo. Condannato quindi a 16 o 18 anni più la misura di sicurezza, ecco, quello che tutto sommato fa arrabbiare le vittime è anche la paura, il timore di essere di nuovo aggredite, loro che hanno avuto una morte in famiglia, di essere aggredite da quest'uomo. Devo dire però che allo stato dei fatti, dopo oltre alla riduzione della pena, scatta per i soggetti come Luca Delfino la misura della pericolosità sociale. Cioè qui i magistrati hanno detto: tu hai finito di scontare la tua pena, ma c'è un piccolo particolare. Dal tuo comportamento in carcere, da alcune note, da alcune risse che tu hai, in cui sei stato coinvolto durante la carcerazione, significa che tu potresti di nuovo ripetere degli atti criminosi, quindi ti trasferiamo, non ti lasciamo andare dal carcere, ma ti trasferiamo in una REGS, che sono piccoli reparti, quelli che un tempo erano i manicomi criminali. Certo. Quando una persona finisce in una struttura per pericolosi, socialmente pericolosi, va detto questo, che la condanna è a 3 anni di manicomio criminale. In realtà quello che è vero è che la condanna è sempre a non meno di 3 anni. Nel caso in cui quest'uomo, come molti assassini, fosse ancora socialmente pericoloso, dopo i 3 anni da scontare possono essere inflitti altri 3 anni, così rischiare anche di passarci tutta la resistenza se viene giudicato ancora pericoloso.
Certo. Senti Massimo, per sdrammatizzare, ti va se mandiamo, sì, Christian Jansante in sala operatoria? Domani ti operi? Facciamo fare una scheda che descrive l'operazione. Domani. Sarebbe carino, no? Una scheda. In questo momento, in artroscopia, stanno entrando nel menisco di Massimo Picozzi. Ti va? È carino?
Francamente che tu tratti il mio ginocchio come una scena del crimine, presente anche di Noa.
Senti, il nostro tempo è scaduto, ma io avevo una domanda, perché stamattina mi ha fermato Ilenia. E sì, proprio chiedendomi di chiederti una cosa, sì, velocissimo, ti prego. Sì. Perché siamo attratti da queste storie un po' morbose, dal crimine, dai delitti? Perché umanamente siamo attratti?
Perché in realtà in tutti noi c'è un lato oscuro che non ci piace assolutamente, però ci incuriosisce, ci intriga. Cioè, siamo Eros e Thanatos, sono una realtà dei fatti, per cui nel momento in cui possiamo maneggiare i nostri sentimenti più scuri, più profondi, proiettandoli all'esterno, ecco che possiamo sia osservarli, sia guardarli che maneggiarli, ma anche prendere le distanze. Perché in fondo, se la cronaca poi ci spaventa o ci disturba più di tanto, possiamo sempre spegnere la televisione.
E non è una cosa nostra, certo.
No, è come se avessimo la conferma che noi siamo diversi, no? che siamo un'altra cosa.
Sì, a noi non potrà mai capitare questa cosa.
Non potrà mai capitare, certo.
In realtà è il lato oscuro, ce l'abbiamo detto.
Grazie Massimo, ti faccio l'in bocca al lupo e mi auguro che martedì tu sia qui con noi.
Che tu sia in campo,
nel senso, grazie mille.
Nel senso in onda, in diretta,
qui con noi. Non su questa terra.
Ciao Massimo.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.